Andiamo a sud per una storia che arriva da Napoli.
Consalvo si era accomodato sulla sedia con tutta l'aria di volerci restare a lungo. Che cosa pretendeva? Che altro voleva sapere da lui? C'ero anch'io, Palasciano. Il 1865 fu un anno di battaglia per molti di noi. Non so se ricordate, vi espressi la mia solidarietà, firmai la protesta da indirizzare al Ministero della Pubblica Istruzione. I fatti li conosco, ma vorrei sentire dalla vostra voce come li avete vissuti. Fidatevi di me, parlate, parlate. Parlare era una manovra dolorosa, ma l'anima non vedeva l'ora di sversarsi. Una muta di cani mi diedero i chiodi della croce. Adesso comandava il cuore più antico. Gli stava dicendo di abbassare la testa come un asino, essendo questa l'immagine giusta dell'uomo che torna sui propri passi. Il Gesù e Maria volevano impiantarci un ospedale. Mi opposi, stavano creando una macchina di morte. Il peso del testone d'asino che rollava dentro la visione emersa dalla graniglia, la mole di un convento secolare, diluviata di grigio e di consumo. La struttura non permetteva di separare il reparto delle malattie infettive da quello delle puerpere. Voi capite? In breve avrebbero causato... Non era il momento dei singhiozzi, nemmeno quello di una specie di raglio. Ma non fece in tempo a fermare la voce roca che diceva... Avrebbero causato centinaia di morti.
Breve estratto da Di spalle a questo mondo. Abbiamo detto che la storia arrivava da Napoli, dalla Napoli dell'Ottocento. Infatti, se avete sentito, si parlava del Gesù e Maria, questo grande palazzo che un tempo era un convento e poi effettivamente è diventato un ospedale. La storia raccontata da Di spalle a questo mondo è la storia di Ferdinando Palasciano, un grande chirurgo che fu un luminare, un innovatore della medicina italiana alla fine appunto del XIX secolo e che è considerato, per dire, anche un precursore della Croce Rossa, perché lui a 30 anni era un ufficiale medico dell'esercito borbonico e sul campo di battaglia in Sicilia volle curare anche i feriti nemici. Ecco, questo faceva una grande differenza e questa non è l'unica delle battaglie proprio professionali e civili della sua vita. Il punto del libro però è anche una storia d'amore, la sua storia d'amore con la moglie Olga, che è una nobildonna russa che lui stesso cura e che poi sposa. E poi soprattutto la discesa nella follia di Ferdinando Palasciano, perché effettivamente lui è finito internato in manicomio ed è morto appunto pazzo. Ecco, questa storia l'ha raccontata una scrittrice, anche lei originaria di Napoli, Wanda Marasco, e alla quale do il benvenuto qui con noi e con Alice. Benvenuta, Wanda.
Buongiorno a voi e grazie.
Faccio solo un piccolo riassunto. Wanda Marasco, scrittrice attiva ormai da più di 40 anni, ha vinto diversi premi, il premio Bagutta, il premio Montale, e qui torna a una storia della sua città. E io, Wanda, partirei proprio da questo, visto che noi abbiamo una certa distanza geografica da Napoli. Ci racconta proprio l'ambientazione del romanzo, magari a partire dalla Torre Palasciano, che è questo bellissimo palazzo che si fece costruire Ferdinando Palasciano e che è uno dei centri del romanzo.
Sì, questo è un orientamento che ci facilita tante cose, perché Napoli nel mio romanzo, ma anche nei precedenti lavori, è sempre usata da me come un teatrum mundi. E così anche questa torre che svetta sul ciglione orientale del borgo di Capodimonte è un'altra forma di teatro, ma direi forse meglio di teatro mente, di teatro psiche, che squaderna la voce dei due personaggi, quello primario ovviamente Ferdinando Palasciano, l'altra voce invece è quella di Olga de Vavilov, sua moglie. Ho sempre avuto la possibilità di vivere in Napoli in due modi, attraversando le sue strade, avendo il contatto ovviamente con la gente, camminando come tutti abbiamo fatto per andare a scuola, per andare all'università, ed è stato a volte un contatto assai crudo, e poi di vedere questa Napoli in lontananza, perché io sono nata a Capodimonte proprio di fronte alla Torre del Palasciano, e ho percepito una Napoli che a volte ha dei toni, delle aberrazioni di tipo metafisico, ecco, una città che guardi e che reinventi, rivedi da capo e reinventi. Parlo ovviamente delle mie esperienze, del mio sguardo di bambina, di ragazza, di giovane donna, perché ho vissuto lì per oltre 40 anni della mia vita. E la torre, in qualche maniera, possiamo chiamarla una quinta dell'anima, ecco, è la dimensione dell'io nel pensier mi fingo. e poi è diventata crescendo una curiosità enorme quando ho cominciato a studiarne la storia, e la storia ovviamente di chi l'ha fatta erigere lì, e mi ci sono appassionata moltissimo.
Ecco, proprio parlando della storia, c'è tantissimo dentro questo suo romanzo intitolato Di spalle a questo mondo, perché c'è la storia di quest'uomo che vive il suo tempo da protagonista, che finisce per cambiare il futuro, e c'è il desiderio di, adesso mi perdoni la banalità, però c'è il desiderio di restare umani anche di fronte ai momenti peggiori della storia, no? Quella con la S maiuscola. E c'è una storia d'amore anche, c'è la malattia mentale, c'è il perdere il contatto con se stessi. Ecco, tra tutte queste cose, lei come ha trovato un punto di partenza?
Sono partita dalla suggestione del luogo, quindi dalla mia esperienza del luogo. I luoghi diventano sempre dei contenitori, no? Psichici, anche dei contenitori, oltre che di esperienza reale, diventano anche punti, situazioni immaginifiche. E subito dopo, da questi anni della follia di Ferdinando Palasciano, e qui c'è una coerenza, perché ho sempre usato la dimensione della follia in una maniera particolare. Per esempio, nel Genio dell'abbandono, lo scultore Vincenzo Gemito, no, era portatore di questa follia, che diventa uno sguardo lucido, chirurgico, spietato, anche se poi in tanti momenti umanissimo, sulla realtà e su se stessi. C'è un passaggio d'asta nel romanzo. Gemito lascia questa volta la propria follia a Ferdinando Palasciano. I due sicuramente si sono conosciuti ed è verosimile anche che si siano incontrati, perché ricoverati nella stessa casa di cura. E lei ha ragione a dire: è difficile, da dove poi si è partiti davvero? Sicuramente dalla ferita, dalla malattia, usata nel romanzo, ripeto, come una forma di sguardo e di conoscenza, di nuova agnosi. Poi il testo è molto stratificato, e così lo volevo, perché c'è lo sfondo della storia, ci sono questi teatrini della storia che si aprono e mescolano sempre il dramma al grottesco, c'è questa volontà di andare alla ricerca del guasto della storia, dramma dell'imperfezione, è stato anche definito questo romanzo, ma quale tipo di imperfezione? Le cadute, diciamo così, innanzitutto dei pochi saggi di fronte all'iniquità delle società e dei governi, cosa terribile per Palasciano, che oltre a essere un grandissimo medico, un grande chirurgo, era un filantropo, era uno di quei medici che quando entrava negli ospedali napoletani e non, la prima cosa che vedeva non era la malattia, ma era la povertà. Quindi ritorniamo al tema dell'ingiustizia, dell'assenza di equità nella storia. E poi c'è questa grande storia d'amore, nata in fondo, no, dalla congiunzione delle due ferite, quella di Olga de Vavilov, russa trapiantata a Napoli, è un'incrinatura che dipende da una storia dell'infanzia, da una famiglia infelice. Nel romanzo sorge questo ritmo claudicante della sua zuppia, con il quale lei si reca da Palasciano per essere guarita, i due si innamorano. Era molto suggestivo per me, immediato poi, ma lo sarebbe stato per chiunque, pensare metaforicamente che questa claudicanza fosse un'infezione tragica da trasferire a tutti i personaggi, i quali davvero prendono su di sé lo stesso ritmo zoppo nell'esistenza. Non ce n'è uno, da Nicotera, il ministro Nicotera, il pittore Dalbono, il barone Schirizzi, che non compia lo stesso percorso di Ferdinando e di Olga, e cioè metta in discussione la propria vita e vada alla ricerca dell'errore, dove ha sbagliato. Dove ha sbagliato la storia, dove ha sbagliato la propria azione una volta gettata nel mondo.
Wanda Marasco, lei giustamente ha messo in evidenza questi due architravi fondamentali che reggono il romanzo, che sono la storia d'amore e la storia della malattia. La storia d'amore un po' l'abbiamo raccontata, io vorrei arrivare a capire invece cos'è in definitiva la malattia mentale in questa storia, cioè siamo sempre dalle parti del fool, no? Il pazzo letterario che alla fine svela la verità, oppure è un'altra cosa?
Siamo sempre nel fool, nella capacità del fool di poter dire la verità, siamo nella necessità di un annudamento che soltanto la conflagrazione mentale può consentire, almeno all'interno di un romanzo, perché il personaggio o la persona nella vita scopre questa terribile verità interiore che può urlare, può suggerire, può bisbigliare. La follia è una grande capacità di annudamento. E naturalmente da che cosa ci viene l'accoglierla in questo modo? Dai grandi archetipi del teatro, sia maschili che femminili. Se noi vogliamo pronunciare, che ne so, una ribelle, un'Antigone, una Dea, ma lo stesso Edipo conflagra mentalmente mentre compie l'inchiesta, o l'Amleto, o Sigismondo, noi siamo sempre di fronte ad un'inchiesta, cioè all'uomo che si chiede da capo qual è la realtà, qual è la finzione, chi sono veramente e gli altri chi sono, cosa vogliono da me e io, che cosa sogno, che cosa pretendo. Ecco, noi ci troviamo sempre di fronte a queste grandi domande che poi per un verso somigliano al quem queritis delle sacre rappresentazioni, perché in questo romanzo ci sono tante stazioni, stazioni della storia, luoghi deputati della storia con la maiuscola e dell'interiorità, dove ogni personaggio in fondo si ferma a chiedere questo a se stesso e al tempo storico. Non crede?
Grazie Wanda Marasco per il tempo trascorso con noi e con Alice.
Grazie a voi, belle domande.
Ma grazie anche di questo rinforzo positivo e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che Di spalle a questo mondo è in libreria per Neri Pozza.